Capitolo VI. La capra di Peter. Mamie si sentiva addosso una gran timidezza, ma Peter non sapeva neppure che cosa fosse timidezza. «Spero che abbia passato bene la notte», egli si informò gentilmente. «Oh sì, grazie», essa rispose. «Sono stata così comoda e calda, ma lei?» E così dicendo, con poco tatto accennava dello sguardo alla sua nudità. «Ma lei non sente freddo?» Freddo era un'altra parola che Peter aveva dimenticato e perciò rispose: «Io non credo, ma potrei sbagliarmi. Lei vede che io sono un pochino ignorante. Io non sono propriamente un bambino. Salomone dice che io sono un forse che sì, forse che no». «Cosicché questo è il nome che le vien dato», disse Mamie con aria pensierosa. «Questo non è il mio nome», egli spiegò. «Il mio nome è Peter Pan». «Sì, senza dubbio», essa disse. «Lo so, ogni persona lo sa». «Voi non vi potete immaginare quanto piacere facesse a Peter l'apprendere che tutte le persone al di là dei cancelli sapevano di lui». Egli pregò Mamie di dirgli che cosa esse sapevano e che cosa dicevano, e Mamie soddisfece il suo desiderio. Frattanto si erano seduti sopra un albero caduto. Peter ne aveva sgombrato dalla neve un tratto per Mamie, ma quanto a sé s'era assiso sopra un punto non sgombro. «Si faccia più accosto», disse Mamie. «Che cosa vuol dire?» egli domandò. Allora essa glielo mostrò ed egli lo fece. Dunque essi chiacchierarono insieme ed egli trovò che la gente sapeva una gran quantità di cose intorno a lui, ma non tutto. Non che era tornato dalla mamma e aveva trovato la finestra sbarrata, per esempio. E di ciò non disse nulla a Mamie, perché la cosa ancora lo umiliava. «Sa la gente che io gioco esattamente come i veri bambini?» domandò con orgoglio. «Oh, Mamie, raccontaglielo, ti prego!» Essi avevano ormai fatto amicizia e deciso di darsi del tu. Ma quando egli le mostrò come giocava, facendo galleggiare e guidando pel manico il suo bicchierino di latta sul lago rotondo e così via, essa restò semplicemente inorridita. «Tutte le tue maniere di giocare», osservò guardandolo con due grandi occhi pieni di stupore, «sono del tutto sbagliate e non rassomigliano affatto a come giocano i bimbi». Il piccolo Peter emise un piccolo lamento a sentir questo e per la prima volta da non so quanto tempo gli corsero giù delle lacrime per le gote. Mamie provò molta pena per lui e gli prestò il suo fazzoletto, ma egli non sapeva affatto che cosa farne, cosicché essa dovette mostrarglielo, vale a dire che si asciugò gli occhi, e poi gli porse il fazzoletto di nuovo dicendo: «Ora fallo tu». Ma Peter, invece di asciugare i suoi propri occhi, asciugò quelli di lei, ed essa allora pensò che era meglio far finta di nulla e lasciargli credere che aveva inteso giusto. Sentiva tanta pietà per lui che non poté trattenersi dal dirgli: «Se vuoi ti do un bacio». Ma sebbene un tempo egli avesse saputo che cosa sono i baci, oramai lo aveva dimenticato da un pezzo, cosicché rispose: «Grazie», e stese la mano, credendo che si fosse offerta di metterglici dentro alcunché. Questo fu un gran colpo per lei, ma essa tuttavia sentì che non poteva spiegargli meglio la cosa senza farlo vergognare, e perciò, con delicatezza squisita, gli pose in mano, o meglio, infilò in dito, un piccolo ditale che per caso si trovava in una delle sue tasche, dandogli a credere che quello fosse un bacio. Povero piccino, egli le credette ciecamente e ancora oggi, per ricordo, porta in dito il piccolo ditale, nonostante che qualche volta si sia domandato con meraviglia perché mai i veri bimbi si infilino in dito un oggetto così impaccioso. Ma voi, come Mamie, dovete mostrarvi indulgenti verso la sua ignoranza. Sebbene fosse sempre tanto piccino, pure in realtà erano passati anni e anni da che per l'ultima volta aveva rivisto sua madre e il bambino da cui era stato sostituito doveva essere ormai un bel pezzo di uomo con tanto di baffi, salvo che non li portasse per seguire la moda. Non dovete tuttavia pensare che Peter Pan fosse un bimbo piuttosto da compiangere che da ammirare. Se Mamie cominciò col pensarlo, presto trovò che si era di molto sbagliata. I suoi occhi brillarono d'ammirazione quando egli le raccontò delle sue avventure e specialmente del come egli passasse continuamente dall'isola ai giardini e dai giardini nell'isola dentro il suo nido di torto. «Com'è romantico tutto ciò!» esclamò essa. Ma quella era un'altra parola sconosciuta per Peter e il povero piccino abbassò mestamente la testa credendo che essa lo burlasse. «Tony non lo farebbe, non è vero?» domandò con grande umiltà. «Oh no, mai, mai!» essa rispose con convinzione. «È troppo pauroso!» «Come si fa ad essere paurosi?» chiese subito Peter con un ardore di desiderio che Mamie scambiò per sdegno. Egli si immaginava che l'esserlo fosse una cosa assai bella. «Tu mi dovresti insegnare come si fa se sei buona, Mamie!» «Io non credo che nessuno sia buono di insegnartelo!» Mamie rispose con adorazione, ma Peter pensò che lo credesse troppo stupido. Essa gli aveva già parlato di Tony e adesso gli raccontò delle malignità che lei immaginava per rispaventarlo la notte. La signorina sapeva benissimo che erano delle malignità, ma Peter fraintese il senso delle sue parole ed esclamò: «Oh, quanto bramerei d'avere il coraggio di Tony!» Ciò finì con l'irritarla. «Tu hai mille volte più coraggio di Tony!» proruppe spazientita. «Anzi, io non conosco nessun bambino che abbia tanto coraggio quanto te!» Egli non poteva credere che essa lo pensasse davvero, ma quando Mamie glielo ebbe solennemente assicurato, non poté trattenere un grido di gioia. «E se desideri molto di darmi un bacio», Mamie aggiunse, «puoi benissimo darmelo». Con molta riluttanza Peter cominciò a sfilarsi dal dito il piccolo ditale. Egli credeva che essa lo rivolesse addietro. «Non volevo dire un bacio», essa s'affrettò a correggere, «ma un ditale». «Che cos'è un ditale?» chiese Peter. «È questo», essa disse, e lo baciò. «Desidero davvero di darti un ditale», dichiarò Peter gravemente, e glielo dette. Anzi, gliene dette una gran quantità, e poi una magnifica idea gli sorse nella mente. «Mamie», disse, «ci vogliamo sposare?» Orbene, strano a dirsi, la medesima idea era venuta proprio nel medesimo istante in mente a Mamie. «Volentieri», essa rispose, «ma ci sarà posto nella tua barca per due?» «Se ti stringi accanto a me, sì», egli si affrettò a dichiarare. «Ma gli uccelli ne saranno contenti?» Egli assicurò che gli uccelli sarebbero stati contentissimi di averla per ospite, sebbene io non sia convinto che egli lo sapesse di certa scienza, aggiungendo che del resto, siccome si era d'inverno, d'uccelli non ve n'erano molti. «Senza dubbio, però», egli dovette ammettere con un po' d'esitazione, «può darsi che ti chiedano le vesti». Essa non accolse con punto piacere questa prospettiva. «Le mie vesti? Oh no, davvero! E perché farne se è lecito?» «Essi hanno sempre in mente i loro nidi», egli spiegò a mo' di difesa. «E ci sono certe parti del tuo abbigliamento». Così dicendo passò sfiorando la mano sopra il pelo della cappottina, «che ecciteranno molto i loro desideri». «Oh, ma non lo avranno davvero il mio pelo?» essa affermò bruscamente. «Si intende», egli rispose, seguitando tuttavia ad accarezzarlo. «Si intende». «Oh, Mamie», esclamò a un tratto con estasi, «sai tu perché t'amo? Perché rassomigli un bel nido». Questo poi, non so come, la inquietò affatto. «A me pare che tu parli più da uccello che da bimbo ora», osservò tirandosi addietro. E realmente egli aveva un non so che d'uccello nel suo aspetto. «Già, dopo tutto non sei che un forse che sì, forse che no». Ma questo lo ferì tanto che essa aggiunse immediatamente: «Del resto, deve essere una cosa deliziosa di esserlo». «Vieni e diventa anche tu uno allora, diletta Mamie», egli la implorò, e tutti e due si misero in cammino verso la barca, perché era ormai assai vicina l'ora della riapertura dei cancelli. «Non rassomigli mica punto ad un nido, sai?» egli le sussurrò strada facendo per riparare allo sbaglio di prima. «Ma io credo che deve essere anzi carino», di rassomigliare ad un nido», ribatté essa con lo spirito di contraddizione proprio delle donne. «E Peter, mio caro, sebbene io non possa dare agli uccelli il mio pelo, non mi opporrò se vorranno costruirci in mezzo. Immaginati un nido nel mio bavero con i suoi piccoli uovi picchiettati dentro. Oh, Peter, quanto ha da essere grazioso!» Ma, come furono in vista della serpentina, essa rabbrividì un pochino e disse: «Senza dubbio, però, io dovrò andare spesso a vedere la mia mamma. Molto spesso. Non è come se dicessi addio per sempre alla mia mamma. Non è niente affatto così.» «Oh, certo che non è così», la rassicurò Peter, ma nel suo cuore egli sapeva benissimo che invece era proprio così, e glielo avrebbe voluto anche dire, ma tremava troppo di perderla. Era tanto innamorato di lei, sentiva che non avrebbe potuto vivere senza. «Col tempo dimenticherà sua madre e sarà felice con me», disse per calmare la sua coscienza a se stesso, e passato il braccio attorno alla vita della sua sposa la trascinò innanzi dolcemente, fermandosi tuttavia per darle un bacio ogni tanto. Ma anche quando essa ebbe vista la barca e dimostrata un'ammirazione entusiastica per la sua leggiadria, anche allora il pensiero della mamma non voleva lasciarla e la rendeva esitante e dubbiosa. «Tu sai benissimo, non è vero, Peter, che io non verrei se non sapessi per certo che posso tornare dalla mamma tutte le volte che voglio. Non è vero, Peter? Tu me lo assicuri che ci posso contare?» Egli tornò ad assicurarglielo, ma non poté guardarla in faccia. «Quasi tu fossi certa che tua madre desidererà sempre di rivederti», aggiunse un pochino acremente. «Quale idea che mia madre possa mai non desiderare di rivedermi?» esclamò Mamie, diventando di porpora in viso. «Chissà che un giorno o l'altro non t'abbia a chiudere fuori», spiegò Peter tossendo. «La porta di casa», replicò Mamie, «sarà sempre, sempre aperta, e mia madre starà sempre sulla soglia ad attendermi». «Allora», disse Peter non senza malumore, «monta dentro se ti senti così sicura di lei», e aiutò Mamie ad entrare nel nido di torto. «Perché non mi guardi in viso?» essa chiese prendendolo per il braccio, ma Peter rimase muto e seguitò a sfuggire il suo sguardo. Poi, tutto a un tratto, con una viva mossa liberò il proprio braccio, saltò nuovamente a terra e si sedette giù sulla neve, in attitudine di grande abbandono. Essa lo seguì e gli si pose vicino. «Che cos'hai, caro, caro Peter?» gli domandò meravigliata.
«Oh, Mamie!»
egli rispose piangendo.
«Non è bello di prenderti con me, facendoti credere che potrai tornare addietro. Ma la tua mamma...»
E qui un grosso singhiozzo lo interruppe.
«Tu non le conosci così bene come le conosco io, le mamme!»
E allora le raccontò la dolorosa storia del come egli era stato chiuso fuori, ed essa lo ascoltò col respiro sospeso.
«Ma la mia mamma?» prese a dire quando egli ebbe finito. «La mia mamma?»
«Oh sì, lo farebbe anche lei!»
la interruppe Peter.
«Son tutte uguali. Chissà che non stia già ora pensando a sostituirti!»
«Oh no, non posso crederlo!»
esclamò Mamie impaurita.
«Vedi, quando tu la lasciasti, la mamma tua rimase sola, ma la mia ha sempre Tony e certamente esse sono soddisfatte quando ne hanno già uno.
Dovresti vedere le lettere che Salomone riceve da signore che ne hanno già 6!»
replicò Peter con amara ironia. Giusto in questo momento essi udirono uno stridente cric, seguito da altri cric, cric, tutt'attorno ai giardini. Era l'apertura dei cancelli e Peter balzò con nervosa risolutezza nella sua barca. Egli sapeva che ora Mamie non sarebbe più voluta partire con lui e bravamente si sforzava di non piangere. Invece Mamie singhiozzava che era una pena.
«Se dovesse essere troppo tardi!» esclamò con angoscia. «Oh, Peter, se essa mi avesse già sostituito!»
Di nuovo egli balzò a terra come se lei lo avesse chiamato indietro.
«Io verrò e cercherò di te stanotte»,
le sussurrò facendosele accanto. «Ma se corri via subito, io credo che arriverai ancora a tempo».
Quindi egli depose l'ultimo ditale sulla dolce bocchina di lei e si coprì la faccia con le mani per non vederla andar via.
«Peter, amato Peter!»
esclamò essa in pianto.
«Mamie, adorata Mamie!»
esclamò il tragico eroe. Essa si gettò fra le sue braccia, il che fu una specie di matrimonio fatesco, e quindi corse via.
Oh, con che fretta corse via in direzione del suo cancello!
Peter, potete immaginarlo, quella sera, appena suonata l'ora della chiusura, era già di ritorno ai giardini. Ma non vi trovò Mamie, e così capì che essa era arrivata in tempo. Seguitò a sperar lungamente che una notte o l'altra sarebbe tornata da lui. Spesso gli parve anche di scorgerla che lo aspettava in riva alla serpentina mentre la sua barca si avvicinava alla costa. Ma Mamie non fece ritorno mai più. Essa lo desiderava, ma temeva che se avesse rivisto il suo caro, forse che sì, forse che no, si sarebbe trattenuta con lui troppo a lungo, ed inoltre la governante la teneva oramai molto d'occhio. Spesso, tuttavia, essa parlava con amore di Peter, ed un giorno che andava pensando quale regalo di Pasqua egli avrebbe gradito di più, sua madre le dette un suggerimento.
«Nulla», disse seriamente, «nulla gli potrebbe riuscire più utile di una capra».
«Infatti», confermò Mamie,
«egli potrebbe andarci sopra a passeggio e nello stesso tempo suonare la sua zampogna».
«Allora»,
domandò la mamma,
«perché non gli regali la tua delle capre, quella con cui di notte fai spaventare Tony?»
«Ma quella non è una capra vera», obiettò Mamie.
«Sembra pur vera, Tony»,
replicò la mamma.
«Sembra terribilmente vera anche a me, anzi», ammise Mamie.
«Ma come posso regalarla a Peter?» La mamma sapeva il mezzo e il giorno appresso la condusse ai giardini insieme con Tony, che era realmente un fratello di cui si poteva andare orgogliose, nonostante non fosse da paragonarsi con Peter. Là, Mamie si pose diritta lei sola nel centro di un cerchio delle fate, ed allora la mamma, che era una signora alla moda e perciò amava l'arte e si intendeva diversi, le chiese:
«Mamie, Mamie, dimmi su, al tuo pen che doni tu?»
Al che Mamie rispose: «Io gli dono, mia mammina, una bella caprettina». E detto questo disegnò nell'aria una capra e poi, con le braccia distese, girò su se stessa 3 volte. Allora disse Tony: «E se Pen la gradirà, con sé sempre la terrà?» E Mamie rispose: «Sempre, Tony, te lo giuro, specialmente quando è scuro». Essa lasciò anche, in luogo conveniente, una lettera per Peter, in cui spiegava questo che cosa aveva fatto e lo pregava di chiedere alle fate che trasformassero la capra in una adatta per andarci sopra a passeggio. E tutto seguì come essa aveva sperato, perché Peter trovò la lettera e senza dubbio nulla poteva essere più facile per le fate che il trasformare la capra in una capra reale. Così dunque accadde che Peter venne in possesso della capra sulla quale adesso passeggia per i giardini ogni notte, suonando dolcemente sopra la sua zampogna. E Mamie tenne la sua promessa e non fece spaventare Tony mai più con una capra, sebbene io abbia inteso che ben presto ella creasse un'altra bestia per il medesimo scopo. Essa continuò a lasciar nei giardini dei regali per Peter, unitamente a lettere in cui spiegavagli il modo nel quale i bimbi giocavano con quegli oggetti, sino quasi a che non fu diventata una signorina grande. E non è già essa sola che abbia fatto ciò. Anche David lo fa, per esempio. Anzi, io e lui conosciamo il luogo più adatto per lasciare i regali. E se volete potremo anche dirvelo, purché non ce lo domandiate in presenza di Porthos, già che questo va così pazzo per i giocattoli che se venisse a sapere dov'è il posto non ce ne lascerebbe mai uno. Sebbene Peter non abbia mai dimenticato Mamie, è tuttavia tornato così allegro come era prima. E spesso, per pura allegria, si getta supino sull'erba e si diverte a tirar calci all'aria. Oh, egli ha una vita veramente felice, ma conserva ancora una vaga memoria del tempo in cui era una creatura umana, e ciò lo rende specialmente gentile verso le rondini domestiche quando vengono a visitare l'isola, perché le rondini domestiche non sono altro che gli spiriti dei bimbi che muoiono. Questa è la ragione per cui fabbricano sempre i loro nidi sui tetti delle case, quelle che hanno amato quando erano creature umane, e qualche volta volano anche per le finestre aperte dentro le stanze. E la casina? Ogni notte feriale, vale a dire ogni notte in cui non c'è ballo, le fate la costruiscono ancora per paura che ci sia qualche piccolo essere umano sperduto nei giardini. E Peter va attorno e perlustra tutte le regioni e se ne trova uno lo carica sulla sua capra e lo trasporta sino alla casina. E allora, quando esso si sveglia, ci si ritrova dentro e quando ne esce fuori la vede. Le fate costruiscono la casina e poi se ne vanno e non tornano più perché il loro divertimento è finito quando l'han terminata. Ma Peter, dopo fatto il suo giro, vi torna anche se non ha trovato nessuno e vi passa e ripassa davanti in memoria di Mamie. E perché ama sempre egualmente di fare come crede che i bimbi veri farebbero. Ma voi non dovete credere che perché ora in un punto, ora in un altro, la casina brilla così spesso attraverso gli alberi, sia una cosa senza pericolo di rimanere nei giardini dopo l'ora della chiusura. Se per caso quella notte vi trova fuori e vi vede qualche fata maligna, essa vi farà certamente del male, ed anche all'infuori di questo voi potreste morire di freddo e di paura pel buio prima dell'arrivo di Peter. Parecchie volte egli è arrivato troppo tardi. E quando vede che è troppo tardi, allora torna subito addietro fino al nido di tordo per pigliare il suo remo, del quale Mamie gli ha spiegato il vero uso. E con esso scava una tomba per il povero bimbo e poi ci pone sopra una piccola pietra sulla quale incide le iniziali del morto. Fa così perché crede che così i bimbi veri farebbero e voi dovete aver notato queste piccole pietre, le quali sono sempre accoppiate. Egli mette sempre due bimbi insieme perché così si tengono compagnia. Io credo che la vista più commovente dei giardini siano le due piccole tombe di Walter Stephen Matthews e Phoebe Phelps. Stanno l'una accanto all'altra nel punto dove la parrocchia di Santa Maria di Westminster confina con quella di Paddington. Peter trovò lì i due bimbi che erano caduti dalle carrozzelle senza che le loro governanti se ne accorgessero. Phoebe, la bimba, aveva 13 mesi e Walter era probabilmente più giovane e pare appunto che sia stato per un senso di delicatezza che Peter ha tralasciato di indicare l'età di lui sulla tomba. Essi giacciono dunque insieme e le iscrizioni delle due piccole pietre dicono semplicemente W St M e 13 A P P. David qualche volta depone dei fiori bianchi su queste due innocenti tombe. Ma strano a dirsi, nessuno ha mai visto i genitori di Phoebe e di Walter venire a visitare essi pure le tombe dei loro poveri bimbi. David se ne meraviglia moltissimo. Tutto ciò, bisogna dirlo, è piuttosto triste.